him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Eccoci tornati qua su Radio Wombat, precisamente su Tonight Alive, come tutti sabati sera. Speriamo che siate con noi ad ascoltarci prima di uscire. Non potevo per la puntata di stasera, non potevo scegliere come come sigla il pezzo che avete appena sentito, uno dei miei pezzi preferiti dei protagonisti di stasera, ovvero i Velvet Underground. Puntata che nei giorni di preparazione metteva un po' di ansia, perché come si fa a fare una trasmissione su gruppo così importante e così influente come i Velvet Underground. Infatti non ho alcuna intenzione di farvi, come nelle altre puntate, tutta la tiritera della loro storia e della varia biografia, anche perché se guardando ai miei standard precedenti, se mi metto a fare una cosa del genere con un gruppo fondamentale come sono stati per la storia della musica i Velvet Underground, verrebbe fuori una puntata che per sentirla tutta dovreste prendere ferie alla fine. Quindi guardiamo di fare una puntata un po' diversa dal solito, e magari guardiamo di farvi conoscere magari qualche aneddoto degli inizi della band che magari è un po' meno conosciuto di tutto quello che poi hanno fatto dopo. Sicuramente uno dei gruppi più influenti di tutta la storia della musica popolare, tra virgolette, della popular music, per non relegarli solo in ambito rock. Però ecco, avendo fatto prima tre puntate fa i Grateful Dead, poi proseguito con i cugini dei Jefferson Airplane, gli amici mi chiedevano ma poi continui il ciclo questo psichedelico, che ci fai i prossimi Doors, i 13 Floor Elevator, i Mad River. No, ho pensato di chiudere questo ciclo, questa terza puntata, andando dall'altra parte della costa degli Stati Uniti e sentire come veniva vissuta la psichedelia a New York, per vedere un po' la differenza con la psichedelia californiana, che era tutta pace e amore. Invece vedremo come i newyorkesi si sono vissuti in questo periodo. Però ecco, tornando un attimo qua in regia per non partire subito, non so se avete notato, se avete visitato il nostro sito ultimamente, siamo freschi freschi del nuovo logo della radio, un logo bellissimo che è stato scelto tra tutti quelli che ci avete mandato, che sono stati davvero tanti. È stato davvero difficile fare una scelta per sceglierne uno definitivo. Penso che alla fine questo sia stato sia proprio perfetto per la radio, e voglio ringraziare tutti quelli che si sono presi del tempo per inviarci le loro proposte di logo. Tra l'altro, se lo volete vedere, basta andare ovviamente sul nostro sito, sul quale penso siate di già, ovvero wombat.noblogs.org, ma lo potete trovare anche ovviamente sugli altri nostri canali social, ovvero sulla nostra pagina Twitter, che è sempre la stessa, twitter.com/radiowombatfi, e anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, e nel caso ve ne foste dimenticati, vi ricordo ovviamente anche la nostra mail per mettervi in contatto con noi, che è postawombat@insiberia.net. E grazie, grazie ancora per tutti i disegni dei loghi che ci avete mandato, e fateci, diteci se poi quello che abbiamo scelto e anche altri che vi proporremo pensate siano stati la scelta giusta per la nostra neonata radio. Però tornando a New York, qui dagli studi di Radio Wombat, ributtiamoci a capofitto con a conoscere questi mostri sacri che sono stati per la storia della musica rock in senso generico i Velvet Underground. Uno degli aneddoti più conosciuti sulla storia dei Velvet Underground è storico, viene dalla bocca e dalle parole di Brian Eno, che diceva che appunto le 100 persone che acquistarono la versione originale del primo disco dei Velvet Underground, la prima versione, quella con la famosa copertina di Andy Warhol con la banana, però le prime 100 versioni erano quelle con la banana peelable, ovvero sbucciabile. Appunto, si dice che appunto quei 100 oggi siano diventati o critici musicali o musicisti rock, tanto per dire uno degli aneddoti storici sui Velvet Underground. Ma guardando un po' da dove hanno preso i primi passi nella New York dei primi anni 60, andiamo a recuperare quello che è stato il fondatore, cioè sicuramente quello che ha fatto cominciare l'embrione della band, che molti magari penseranno che sia stato Lewis Reed, meglio conosciuto come Lou, ma invece quello che per primo, diciamo, ha avuto l'idea di formare una band è stato Sterling Morrison, che già da ragazzetto, anche Lou Reed iniziò prestissimo, però imbracciò le prime volte la chitarra, dice, per vedere di imitare i suoi idoli, che erano Chuck Berry e Bo Diddley. Quindi veniamo proprio dal passaggio al blues elettrico proprio. Imbracciò per la prima volta una chitarra proprio per imitare Chuck Berry e Bo Diddley. E andava alla famosa Syracuse University di New York, e insieme all'amico Jim Tucker iniziò a frequentare i circoli intellettuali newyorkesi, dove appunto notò questo che già all'epoca veniva considerato un po' un enfant prodige della scena, ma era anche uno studente ribelle, appunto Lewis, detto Lou Reed. E Lou Reed era appunto un ragazzo di Brooklyn, nato da una famiglia ebrea, e già a 14 anni suonava in un complessino nella sua high school, che si chiamavano gli Shades, e addirittura riuscì a incidere un 45 giri, un singolo, già nel 57, che si chiamava So Blue. Quindi insomma, esordio discografico per Lou Reed è stato veramente veramente prestissimo. E Lou Reed, anche lui andava alla Syracuse University e studiava letteratura inglese insieme al poeta Delmore Schwartz, a cui tra l'altro dedicherà European Song, contenuta nel secondo album. Però invece che studiare, già passava tantissimo tempo, gran parte del suo tempo a suonare, cioè sapeva già che quella sarebbe stata la sua missione. Infatti a 20 anni già lascia lascia gli studi e inizia a far parte di quella team di scrittori del Pickwick International, che per farvi capire era quell'insieme di autori che producevano i dischi in vendita ai supermercati, insomma, proprio quelli che si potevano trovare accanto magari alla cassa di un supermercato nell'America degli anni 60. E insomma, tra le tante cose che scrisse in quegli inizi, il primo successo fu The Ostrich, che scrisse per i Primitives, che tra l'altro era la band che da lui stesso capitanata, e già da lì iniziò a avere, diciamo, un primo riscontro di pubblico. Poi nel 1965 Sterling Morrison e Lou Reed si incontrano appunto a New York, dentro appunto a Syracuse, e si piacciono e decidono di formare una prima band insieme, che chiamarono anche loro gli Warlocks, perché se vi ricordate anche il primo embrione dei Grateful Dead decisero di chiamarsi Warlocks, appunto un nome che evidentemente andava per la maggiore ai tempi. E quando decisero appunto di formare questa loro prima band, incontrarono anche uno studente gallese che si chiama tuttora John Cale, che dal nativo Galles si era spostato a Londra per studiare musica d'avanguardia e si era trasferito a New York nel 1963 per perfezionare i suoi studi accademici alla corte del guru minimalista Lamont Young, che è stato veramente uno dei pionieri del minimalismo elettronico del 1960. Questo magari è più argomento per il buon Now to Date su 8 Hertz, che ricordo va in onda tutti i giovedì alle ore 9. Però ecco, la Monty Young aveva formato, dopo essere stato a studiare in Europa, anche lui alla corte di Darmstadt da Karlheinz Stockhausen, e poi prendendo inizialmente la prima ispirazione dagli studi di John Cage, ha iniziato a sperimentare per conto suo e ha dato il là appunto all'inizio del cosiddetto minimalismo elettronico, che con sua moglie Marianne Zazzila, Tony Conrad, Angus McLeese, e insieme ad altri formarono il Theater of Eternal Music, che era un incrocio tra musica d'avanguardia, installazione, improvvisazione, mantra indiani. Insomma, se magari vi interessa l'argomento, che potrebbe essere i minimalisti potrebbero essere un buon argomento anche per Bloody Mary alla fuga del gatto, andatevi a ricercare le registrazioni delle variazioni microtonali del Theater of Eternal Music. Un'installazione perché si può chiamare benissimo installazione, perché le variazioni microtonali, appunto, tutt'oggi il Theater of Eternal Music sta andando avanti da da quegli inizi degli anni 60 e ancora non si è mai fermato. E appunto dalla corte di LaMontagne il primo batterista degli Warlocks è stato Angus MacLise, appunto, che anche lui faceva parte dell'entourage di Young. E l'influenza dei minimalisti sul gruppo fu in questa fase iniziale fu fondamentale. Ad esempio, se state facendo caso a quello che è il background su cui sto parlando sopra, piccola parentesi, sarebbe stato il concerto che avevo scelto di farvi sentire stasera, però magari qualità abbastanza infima, perché è ripreso da uno show ripreso da Andy Warhol, che potete tra l'altro anche trovare benissimo sul tubo, di cui le riprese personalmente nei giorni scorsi mentre preparavo la trasmissione, cioè le immagini sono molto alla Warhol, però dopo un po', anche se sono molto incentrate sulla bellezza di Nico, un po' mi facevano venire il mal di mare, però ecco, mi piaceva assolutamente farvi sentire questo concerto, perché penso che rappresenti i fotografi perfettamente il Velvet Underground nella loro fase iniziale, ovvero nella loro fase di improvvisazione pura, quasi da colonna sonora di film, appunto i film e gli spettacoli visivi e luminosi di Andy Warhol. Questa è praticamente una jam session di quasi un'ora, senza mai un ritornello, incentrata praticamente su l'influenza di LaMontagne e compagnia. Secondo me si sente tantissimo in questo concerto. E niente, chiusa la parentesi, comunque tanto poi la loro influenza si risentirà nel primo album, in pezzi come in Heroin oppure in Waiting for the Man, che sicuramente vi rendete conto che se ritorna un attimo al periodo non avevano proprio assolutamente niente in comune con il Mercy Beat dei Beatles e dei Birds, che andava per la maggiore in quel periodo. Casomai sembravano più un'esasperazione tremendamente seria di Bob Dylan e delle satire haustiche di gruppi seminali come i Fugees. Comunque sul suggerimento di Tony Conrad, che ai tempi stava leggendo un libro sul sadomasochismo con appunto quel titolo, il gruppo cambiò il nome in Velvet Underground e appunto iniziò a suonare alle prime delle proiezioni dei film sperimentali, come appunto vi stavo dicendo, il brano in sottofondo è una chiara testimonianza, ecco. Però poco prima del Natale del 1965 Angus MacLise venne sostituito alla batteria perché giustamente voleva seguire il suo percorso minimale, che poi l'avrebbe portato da tutt'altra parte, come potete ben immaginare, e a quel punto il suo posto venne venne preso dalla, dalla sorella di Jim Tucker, ovvero da Maureen Moore Tucker. Maureen detta Mo, che è stata appunto la, poi la, la, la batterista storica di Velvet Underground. Pensate, insomma, era per il periodo era decisamente insolito vedere una donna dietro le pelli dei tamburi. Però la, la prima serata ufficiale che fecero con il nome di Velvet Underground fu l'11 di novembre del 65 e si tenne in un college della periferia newyorkese, ma presto diventarono l'attrazione, una delle attrazioni fisse del Caffè Bizarre. E sicuramente fu, fu John Cale a far compiere al, al sound del gruppo il definitivo salto di qualità, dal folk urbano che era in voga a quei tempi divenne proprio un genere completamente inclassificabile, un incrocio tra un folk sì, ma decisamente acido elettrico. E appunto uno dei primi a rimanere folgorati da questo suono assolutamente alieno del, della band fu il guru della pop art, Andy Warhol, che con il suo grande fiuto da, da talent scout prese e li tirò fuori da, dalle loro esibizioni nei sottoscala e cominciò a, a farli ospiti fissi dei, dei suoi spettacoli totali. Per dirvi, uno dei primi film in cui comparvero sotto la guida di Andy Warhol fu Venus in Furs, che appunto era, era la, la, la sigla della, è la sigla della puntata di stasera. E quindi il gruppo inserito nel, nell'entourage del, del suo spettacolo Exploding Plastic Inevitable, di cui faceva parte anche appunto un'attrice e cantante tedesca di nome Krista Pafgen, che molti, anzi tutti però conoscono, conoscono con il nome di Nico, iniziano appunto a gravitare intorno agli spettacoli totali che, il, che l'artista metteva, metteva in scena nelle sue, nelle sue esibizioni inizialmente nella, 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 nella zona newyorkese. Però ecco, l'incontro con Nico ovviamente è stato fatale, perché questa bellissima donna che era arrivata in America, perché ai tempi era la, la compagna di Brian Jones dei, dei Rolling Stone, era proprio, sembrava perfetta per questo sound, per questo sound completamente fuori de, dagli schemi della band. Infatti Nio è un, proprio una chanteuse pallida e fredda, proprio con quest'aria da, da nobildonna mitteleuropea decaduta. E sicuramente Nio ha iniettato negli, in quegli show una, un'atmosfera da, da cabaret espressionista, con la, la sua figura assolutamente glaciale e il suo canto così profondo, molto teatrale. E grazie alla sua voce al complesso invece viene affidato il compito di suonare appunto la colonna sonora delle allucinanti coreografie e degli spettacoli di luce che il guru della pop art bastiva in quel periodo. E appunto Warhol, tutto quello che gravitava intorno a Andy Warhol era fondamentalmente un popolo di diseredati estratto dai bassi fondi di New York, un popolo di teppisti, di prostitute, di omosessuali, di drag queen e di drogati che divennero quasi, anzi da subito, i protagonisti delle canzoni dei Velvet Underground. E l'esordio dei Velvet Underground insieme a Nico avvenne nel febbraio del 66 al Cinematheque, anche se la prima esibizione ufficiale dello show multimediale di Andy Warhol si ebbe a primavera al Dome Theater, appunto. E già a maggio questo grande carrozzone di attori, cineasti, ballerini e musicisti si mise in viaggio per una tournée americana che alla fine li avrebbe portati fino alla costa opposta negli Stati Uniti. E alla fine la parte musicale finì col fondersi completamente con gli show multimediali di Warhol, e Nico entrò stabilmente a far parte di Velvet Underground. E così il sound del gruppo si formò dalla mutua interferenza delle esperienze musicali dei cinque componenti, ovvero l'esistenzialismo metropolitano di Lou Reed, la musica d'avanguardia di John Cale, il primitivismo alla batteria di Mo Tucker, è stata anche se poco celebrata, ma è stata sicuramente una grandissima batterista rock. Il suo modo di suonare la batteria era abbastanza riconoscibile, con una particolare enfasi sui tom e i tamburi, niente lavori di fino sui piatti o roba che poteva avvicinarsi, diciamo, a un certo gusto jazz. Cioè, Mo era assolutamente un martello tribale, ecco, dietro alle pelli, e il tutto era coadiuvato anche dalla vena rock and roll di Sterling Morrison e dalla teatralità brechtiana di Nico, e ovviamente l'iperrealismo di Andy Warhol impresso una direzione preferenziale per il loro spunto. I Velvet Underground furono tra i primi complessi che concepirono la musica rock come arte creativa e non come un prodotto commerciale da vendere nel formato di 45 giri. I Velvet furono tra i primi complessi che mostrarono un totale disinteresse per le classifiche di vendita. Infatti i primi due album, che sono ovviamente dei capolavori assoluti della musica rock, ma della musica del Novecento in generale, infatti non voglio neanche descrivervi, perché spero che Velvet Underground e Nico e White Light, White Heat siano, li sappiate a memoria come la tabellina del 2, e in caso contrario chiudetevi dentro casa e ascoltateli. Era quello di trasmettere emozioni, esprimere il disagio e comunicare all'interno del proprio ambiente, non era quello di vendere i dischi. I primi album dei Velvet Underground erano innanzitutto esempi di libertà assoluta creativa. complesso, scriveva ciò che voleva, lo arrangiava come voleva e lo suonava come voleva. E l'unica regola del gruppo che si erano messi all'inizio era di non suonare blues, perché ormai c'erano troppi complessi influenzati dal blues. I Velvet appunto inventarono dal nulla una morbosa poesia sul tempismo e sull'alienazione, sull'erotismo perverso, sul decadentismo alto borghese, di tutti i turbi riti nascosti dentro la metropoli. Erano proprio dei menestrelli del disagio che la metropoli faceva vivere dentro i propri abitanti. Riuscirono a scavare dentro i meandri del vizio, riallacciandosi alla grande tradizione francese dei De Sade, dei Baudelaire, e denudarono completamente la desolazione della vita moderna e la frustrazione degli abitanti dentro le rovine tecnologiche, dentro la dolce vita del ceto medio. Tanta malsana espressione della degradazione dei costumi sfociò ovviamente in canzoni d'atmosfera e in deliri alterati al limite dell'udibile. Ora magari oggi abbiamo un orecchio molto più allenato verso certe sonorità, però immaginatevi a metà degli anni 60 le canzoni dei Velvet Underground come potevano essere percepite dall'orecchio di un ascoltatore medio, ecco. E questi incurabili accessi sonori, i Velvet si rivelarono sicuramente tra i primi profeti dell'improvvisazione, della dissonanza e anche dell'assordanza rock. Da lì a breve, in due giorni di registrazione, nella primavera del 66, nacque appunto il loro primo album, che è Velvet Underground, e Nico con la famosa copertina a banana sbucciabile di Andy Warhol. Ecco, uno dei motivi per cui dopo la pace e l'amore della West Coast ho scelto di farvi sentire per questo ciclo psichedelico i Velvet Underground è perché sicuramente il loro è un rock psichedelico, però assolutamente di matrice pessimista, influenzato tantissimo dalla musica indiana a cui la Monty Young li aveva introdotti, e sicuramente furono tra i primi ispiratori del rock, di un rock decadente, discendente appunto dalla poesia decadente stessa, e da lì si può dire che dopo un po' di anni verrà fuori la new wave, se possiamo dire, uno dei tanti generi di cui i Velvet si possono reputare dei padri, ma anche e soprattutto il loro spirito di far musica, ovvero assolutamente indipendente, assolutamente versivo e nihilista, si può dire che abbiano anche in parte influenzato quello che poi verrà battezzato punk, ecco. Però ecco, se la gloria del complesso rimane affidata ai due due leggendari primi dischi e a una manciata di canzoni successive, questi due album cambiarono però per sempre la percezione di cosa fosse la musica. Anche se quasi tutte le loro canzoni sono costruite su solo tre accordi di chitarra e su un tempo classicissimo di quattro quarti usato da milioni e milioni di altri complessi, i Velvet Underground inventarono un'atmosfera malata e negativa, una decadenza che poteva raggiungere livelli intollerabili di paranoia. I Velvet Underground furono innanzitutto dei grandi poeti della metropoli. Quell'atmosfera faceva un continuo riferimento alla degradazione della vita moderna e all'alienazione urbana e alla disperazione esistenziale che essa portava. La loro musica era essa stessa quel senso di squallore, ma era soprattutto grande poesia che trascendeva il Lower East Side newyorkese in una visione dantesca in cui l'inferno e il paradiso si confondevano. I Velvet intonarono sia il trionfo che il lamento funebre di questo mondo terribile e seducente. Il gruppo fu l'opposto di tutto ciò che erano le altre band in quegli anni. Il complesso fu estraneo alla canzone di protesta, fu estraneo anche al flower power e assolutamente estraneo al divismo dei Beatles e compagnia cantante. Le loro canzoni erano arrangiate in un modo che non era mai stato concepito prima e talvolta erano puro caos sonoro. Quelle canzoni appunto avevano pochissimo, quasi niente in comune con il resto della musica popolare, proprio perché alla fin fine già il termine stesso di canzoni gli stava molto molto stretto. E costruivano all'interno delle loro composizioni dei segni in cui la realtà veniva codificata in suoni, la metropoli veniva ridotta a un rumore pulsante ripetuto fino all'ossessione e la vita quotidiana all'interno della metropoli stessa veniva ridotta a un delirio inconscio. E proprio per questo loro essere al di fuori di tutto, ma essere stati poi maestri e ispirazione per una quantità infinita di tutto quello che è venuto dopo nella musica, come dicevo all'inizio, gli si può tributare appunto il merito di essere stati uno dei gruppi più influenti nell'interno dell'intera musica rock. E adesso poi volevo far sentire appunto il concerto che ho scelto per voi stasera, visto che quello che inizialmente avevo deputato come ascolto della notte poi ve l'ho fatta andare appunto in sottofondo, e ho scelto concerto del 12 dicembre del 68, quando ormai John Cale era stato allontanato da Lou Reed e dopo essere stati diciamo cacciati tra virgolette, da New York, avevano vissuto un periodo nella loro, diciamo, tra virgolette, seconda casa, che era Boston. Questo è appunto un concerto al Boston Tea Party di Boston, e ho tentato di farvi, volevo far ascoltare un concerto in cui ci fosse ancora John Cale alla viola, al basso, alle mille manipolazioni elettroniche, elettroacustiche che dava, però appunto i documenti del tempo, i documenti sonori del tempo sono molto pochi, e quelli che avevo trovato veramente di qualità infima per farveli ascoltare. Quindi ho scelto appunto questo concerto di Boston, in cui, vabbè, i Velvet, nonostante la defezione da pochissimo di una mente geniale come quella di John Cale, erano al massimo della forma. Forse è stata una defezione anche quasi inevitabile, perché mettere insieme nello stesso gruppo tre personalità gigantesche come erano quelle di Lou Reed, di John Cale e di Nico era appunto estremamente difficile. Infatti dal 68 in poi Lou Reed rimane da solo al timone del veliero Velvet Underground. Comunque nel concerto di stasera, pieno di stupende interpretazioni, non possono mancare loro grandi classici, appunto come Heroin, come Waiting for the Man, come Candy Says, che tra l'altro, leggendo nelle note del concerto, sembra che sia stata la prima versione di Candy Says registrata dal gruppo, ma poi anche White Light e White Heat, e una versione come al solito, come si può dire, assolutamente oceanica, non dico infinita, però insomma in pieno stile psichedelico di una ventina e progressive, una versione di Sister Ray di oltre 20 minuti. Quindi mi sembrava perfetto come documento di stasera. Ecco, in vero stile Tonight Alive, la registrazione di stasera è una registrazione fatta non dal mixer, però registrata da uno dei fortunati spettatori del concerto di quella sera, e appunto è stato registrato da in mezzo al pubblico. La qualità sonora è più che buona. Magari la voce del buon Lou sembra un po' in fondo al corridoio, però nel compresso delle registrazioni, diciamo bootleg tra virgolette, del primo periodo, mi sembrava una delle migliori, e spero che vi piaccia quanto è piaciuta a me. E a questo punto non mi resta che salutarvi, sperando di ritrovarci ancora qui sabato prossimo per un'altra puntata di Tonight Alive. E quindi appunto è arrivato il doveroso momento dei saluti. Vi ricordo ancora, scriveteci su postawombat@insiberia.net anche solo per infamarmi. E a questo punto Velvet Under, vi lascio a Velvet Underground il 12 dicembre del 1968 con il loro live al Boston Tea Party. E a settimana prossima. Ciao ciao!